Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Puntata numero 8 di Incipit, benvenuti a tutte e a tutti. Oggi ospite del programma di Radio X dedicato ai libri e alla letteratura sarda, un amico. Posso svelare addirittura che ho messo io in contatto l'autore con l'editore, quindi insomma c'è il mio zampino in questo libro. E l'autore è un carissimo amico, Giuseppe Corongiu. Benvenuto Giuseppe.
Buongiorno a tutti, grazie Giovanni per la trasmissione e per il resto.
Non lo dovevamo dire.
Che
ma
bello
sì.
Sentirsi accozzati per una volta nella vita. No, beh, dal direttore della collana.
Ma quando mai? Aiuto, dice cose che non sono proprio così, direttore io, ma quando mai? Però siamo qui per parlare di un bellissimo romanzo, Sintelligenzia de Elias, pubblicato da Janus, così lo diciamo in apertura. Un libro che ha una caratteristica, un romanzo che ha una caratteristica non scontata e non banale, malgrado siamo in Sardegna, di essere scritto in lingua sarda, perché tu scrivi in lingua sarda.
È vero, diciamo che in questi anni, anche quando sono passato alla narrativa, perché nasco come autore, come sapete,
come
saggistica, attore abbastanza politico, impegnato nel movimento della lingua e tutta la storia che abbiamo raccontato mille volte, già da qualche anno mi sono spostato sul fronte della narrativa. Ricordo nel 2019 la raccolta di racconti Metropolitania, molto fortunata tra l'altro, e quindi era giunto il momento di diventare grandi alla bella età di 57 anni, anche se la nostra generazione è costretta a restare sempre giovane,
sempre giovani.
Per ragioni pensionistiche,
assolutamente,
di passare alla sfida più grande, quella del romanzo.
Infatti è questo l'aspetto principale,
ovviamente,
no?
Poi essendo scritto in lingua sarda presenta anche delle non le vorrei chiamare difficoltà, perché per me non è difficile scrivere in sarda, diciamo delle caratteristiche, delle particolarità abbastanza originali.
Senti, poi arriviamo alla trama del libro, però visto che stiamo parlando della lingua sarda ti chiedo cosa significa e quali differenze ci sono nello scrivere in sardo.
Ma intanto stiamo parlando di una lingua che non ha l'egemonia culturale neppure nel suo territorio. Stiamo parlando di una lingua minoritaria che, come sappiamo, è a rischio abbandono, che è parlata sempre meno nelle famiglie, che non si riesce ancora dopo tanti anni, ma preferirei non parlare di politica linguistica.
No, semplicemente
non si riesce a far entrare bene.
Tu questo come autore, ecco.
Il fatto che la lingua sarda non sia stabilmente nelle scuole, non venga usata stabilmente nelle istituzioni, ovviamente rappresenta un problema per lo scrittore, perché nel momento in cui devi scegliere che tipo di registro utilizzare, che tipo di trame raccontare, soprattutto come intendi diffondere poi la tua opera letteraria, questo influisce molto. La scelta che io faccio è quella di una lingua che, pur avendo grandi radici culturali in una letteratura, ricordiamoci che la lingua sarda comunque ha 1000 anni di storia, quindi ha tutto un percorso, una storia letteraria, non è che nasce oggi, ecco, come letteratura. Quindi, pur avendo le radici ben salde in questo territorio che io conosco anche abbastanza bene, cerco ovviamente di farla stare nei nostri tempi, nella contemporaneità. Quindi il lavoro mio, come sanno quelli che mi seguono da anni, è molto orientato all'aggiornamento, alla contemporaneità, all'uso di una lingua che sia una lingua non cantonale, non tribale, una lingua che vada bene per tutta la Sardegna, per tutti quelli perlomeno che leggono e scrivono il sardo, e che possa in qualche modo segnare un punto, non dico d'arrivo perché non si arriva mai, però di partenza per una letteratura in sardo che possa stare al passo coi tempi.
Ecco, qui mi dai anche la stura per dire appunto ed introdurre il tema poi affrontato dal libro, perché Sintelligenzia de Elias non è un libro che parla di sardità, che parla di pecore, di pastori, no, siamo in un contesto completamente diverso, in un romanzo avvincente perché ha una trama gialla, un po' thriller, pur non essendo un romanzo di genere, però ti chiederei appunto di raccontarci, di portarci dentro la storia del libro.
Ma è la storia di un giornalista un po' sfigato, chiamiamolo così, che si chiama Elias de Sanay, che nel 2030 a Cagliari lavora in una testata giornalistica che è un blog. Ovviamente c'è stato un aggiornamento tecnologico da qui al 2030 e quindi sta prepotentemente arrivando in tutti i settori, compreso quello della comunicazione giornalistica, il fatto dell'intelligenza artificiale, la tecnica, il blog, infatti, invece dei soliti video da commento o delle solite foto, usa per esempio gli ologrammi, con una tecnologia che viene inventata quegli anni, per cui uno accende lo schermo, si guarda le notizie con l'ologramma. La caratteristica del lavoro di questo giornalista è questa, però è un giornalista, diciamo, la cui carriera non è andata benissimo, è un po' così, ha avuto problemi, ha un sacco di querele perché ha sbagliato la verifica di alcune notizie, l'editore e il suo direttore l'hanno un po' mollato e lui è stressato, si è messo in malattia, è chiuso in casa. Un caporedattore del giornale un giorno lo chiama e gli dice: guarda, siccome ti voglio bene e ti voglio un po' salvare, è stato trovato stamattina il cadavere di una ragazza in un sottopassaggio della Semediano, che esiste veramente. Un giorno magari andiamo a fare una gita a vederlo, al confine tra Pirri e la Fonsarda. Diciamo, siccome ti voglio bene, vai, cerca di indagare, racconta una bella storia, come si faceva il giornalismo di un tempo, scava come è morta questa
consuma
ragazza,
consuma le suole delle scarpe.
Sì,
no?
Sì, fai il non voglio che mi faccia l'articoletto di cronaca nera, per quello ci sono i neristi che fanno i controlli tutti i giorni. Scava, fai una bella storia, e da lì parte un percorso che dura ben 478 pagine, quindi insomma una storia con molti capovolgimenti di fronte, con molte sorprese, ambiguità, trappole,
però in mezzo,
varie,
in mezzo a tutto
sullo
questo,
sfondo
volevo che
sullo
tu
sfondo di quella della Sardegna in quegli anni. La trama si svolge dal 2030 al 2038. Io amo così distopizzare i racconti perché mi permette più libertà creativa, anche se non sono andato molto avanti nel tempo, perché comunque mi interessava anche restare legato a certi temi. In quegli anni arriva in Sardegna, come dire, il nuovo grande piano di rinascita, come lo vogliamo
come
chiamare,
come quello che stiamo aspettando,
basato sull'affermazione dell'intelligenza artificiale. E tra varie innovazioni che vengono portate avanti c'è un grosso, come dire, una grossa organizzazione di imprenditori sardi che si chiama Consorzio Venidore Soliano, no? Che ricorda un po' il Sol dell'Avvenire, come tutte le riforme deve essere progressiva, altrimenti non funziona, sostenuto tecnologicamente da una compagnia cinese molto importante nel mondo, propone di sperimentare in Sardegna per la prima volta nel mondo, forse in Sardegna c'erano le condizioni, di sostituire il governo, la giunta regionale e il consiglio regionale con un programma di intelligenza artificiale, nella speranza che questa intelligenza artificiale governi un po' meglio di come si è fatto in questi anni. Cosa in Sardegna magari neanche tanto campata in aria.
Neanche tanto difficile mi verrebbe da dire, però questo stiamo sconfando dall'aspetto letterario.
Ovviamente poi la storia personale del giornalista De Sanai, l'inchiesta e la vicenda dell'intelligenza artificiale si fondono e diventano un unicum.
Però il libro si apre con la riscoperta anche di un mito. Prima di arrivare a leggere l'incipit, vorrei che invece ce lo raccontassi. Questo mito che un po' mette insieme l'esperienza millenaria, la storia millenaria della nostra Sardegna con l'idea del robot, no?
Sì. Se andiamo a vedere le fonti classiche, proprio, c'è un autore per esempio di età ellenistica, Pausania, vediamo che il collegamento, una cosa che uno non si aspetta eppure c'è. Vediamo che il collegamento tra la Sardegna e la robotica è molto antico, perché in questa fonte si racconta che nell'isola di Creta si soffriva di un grosso problema: l'attacco da parte dei pirati sardi, che già questo da solo meriterebbe un altro romanzo,
una storia,
il fatto che fossero sardi e il fatto che fossero pirati. Cosa fanno i cretesi per difendersi? Intervistano il dio Vulcano, ovviamente, il fabbro, il quale crea un automa di ferro che si chiama Talos, il quale ha come compito quello di pattugliare le coste di Creta e cercare di pescare i pirati sardi quando sbarcano. Come fa lui a combattere i pirati? Si butta nel fuoco, si arroventa
incandescente,
sì, si arroventa, poi prende il malcapitato sardo in questo caso, se lo stringe al petto e lo uccide praticamente con il calore che è emanato dal metallo. Tra l'altro le fonti parlano di un automa di bronzo, quindi il bronzo collegato alla Sardegna di quel periodo richiama immediatamente, come dire, una certa plausibilità. Ora, chiaro che in quei tempi non è che ci fossero i robot, però mi è sembrato particolarmente così originale e anche arricchente per la storia del romanzo il fatto che ci fosse questo mito, che poi nel momento in cui si passa alle vicende, alle azioni, i personaggi ricordano anche, ne parlano di questa cosa, e anche un'arma propagandistica che viene usata dal consorzio Venidore Soliano per, come dire, per far avanzare il progetto Pigra, si chiama, no? Perché ecco, c'è un acronimo, certo. E quindi di sostituire il governo e il Parlamento sardo con questa applicazione cinese. È una delle tante argomentazioni. Nel libro poi è ricostruito anche l'immaginario dibattito, è la posizione che prendono i giornali, le TV, gli intellettuali. Ho cercato di immaginare come si sarebbe potuto svolgere questo dibattito.
E magari possiamo immaginare, anche se in questa proiezione distopica,
tra conservatori, ecco, tra progressisti.
Cioè, magari esce fuori anche qualche volto di quelli attuali.
Gli indipendenti, no? Che protestano sempre, ovviamente, cosa possono fare?
Come vedete, insomma, Giuseppe, ti direi appunto di prendere in mano il libro, sì, di cercare di sfogliarlo un attimo e arrivare alla prima pagina dove c'è questo dialogo che un po' apre, sì, apre il tutto, sì, e facci ascoltare.
Faccio una piccola premessa.
Vai.
Il giornalista, che si chiama Elias De Sanai, collabora e compete con un altro ufficiale dei carabinieri che si chiama Edoardo Curreri, il quale poi parla in prima persona in questi incipit, che è anche lui un personaggio che poi avrà tutto un
ruolo,
come dire, un ruolo nella trama, e che è quello che poi racconta in realtà anche all'inizio e si interfaccia al flusso di coscienza del protagonista dando delle informazioni. Infatti il romanzo inizia con un suo intervento in prima persona. Minaro Edoardo Curreli, e bos devo contare dotto, prosughi vaghi attando e progussughi so como. E promore ghiapo bifidu sos accadessimentos obidende dottus asfurriadas cun sos ogromeos e abortas fina le ande decisiones chi los ancaionados. Apo su dovere, debos fageri schire, commentes un andada sas cosas in logu nostru in custos ultimos annos. Commentes a realtà dessa politica sun cambiadas in bonum, e commentes a gente o in die a conottu tempos mengius e prussaliosus. Sos sardos sun prus contentos, non prun subistighingiu de unu tempus. Sa Sardigna non esti stata mai gasi libera e soberana, non es prus sottomittida.
E questo è Sintelligenzia de Elias, scritto da Giuseppe Corongiu, pubblicato da Janus Editore. Thank you. nella seconda parte dell'ottava puntata di Incipit abbiamo un ospite che è anche un'amica, perché insomma collaboriamo su tanti progetti insieme, ma nella fattispecie è una scrittrice e direttrice, perché ha fatto nascere il Festival Letterario di San Gavino, e avrete probabilmente capito di chi sto parlando. Lei è Francesca Spano, benvenuta Francesca.
Grazie a tutti, buongiorno, ciao Giovanni e ciao a tutti.
Allora, tu sei qui perché ci devi raccontare qual è il libro della tua vita, e soprattutto poi allargheremo anche il discorso sul tuo rapporto con la lettura, perché sei una lettrice onnivora. Quindi immagino la prima domanda, prima di scoprire qual è il tuo libro, è quanto è stato difficile sceglierlo?
No, in realtà è stato semplice, perché questo è un libro che mi accompagna da quando ho iniziato a leggere ogni volta che avevo un momento libero, quindi dall'età di 13 anni.
Ecco.
Non ti dico quindi da quanti anni, è meglio di no, quindi da parecchi anni.
Non ti chiederei mai l'età, naturalmente. Allora, però svelaci qual è questo libro e perché lo hai eletto al libro della vita.
È La ragazza di Bube di Carlo Cassola. L'ho eletto al libro della vita perché è un libro che io leggo almeno una volta all'anno, perché è un libro che ha tanto e soprattutto ha come protagonista una figura femminile molto forte, che è anche un po' moderna, nonostante sia ambientata nell'immediato dopoguerra. Mara è una donna che è indipendente, che per le sue idee va contro tutto e tutti e che è molto decisa. Quindi questo libro mi ha sempre accompagnato, e ogni volta che lo rileggo scopro cose diverse secondo il mio stato d'animo del momento.
Allora, però mi viene da chiederti, perché un po' mentre parli di Mara penso a te, che anche tu insomma non è che vai tanto per il sottile, quanto ti ha aiutato a crescere?
Tantissimo. Mi ha aiutato moltissimo a crescere, mi ha aiutato a forse anche a capire quello che volevo essere, come volevo essere, perché io ho sempre cercato di essere libera, libera nelle idee, libera in tutto, un po' come Mara, quindi mi ha aiutato tanto, forse anche per quello che per me è il libro in assoluto, nonostante io, come sai, leggo tantissimo, anche troppo forse.
Però mi chiedo come a 13 anni la piccola Francesca arriva in possesso di questo libro. Chi te lo ha regalato? Te lo sei comprata? L'hai trovato in una bancarella? Cioè, come è successo questo incontro?
Allora, è una cosa curiosa. La ragazza di Bube, però in versione censurata, era nella biblioteca della scuola media. Quindi io l'ho letto, però ho capito subito che qualche parte era tagliata. Quindi sono andata a cercare, i miei genitori leggono tanto, sono andata a cercare nella libreria di casa, nella scaffale dei
vietato
libri più
ai minori.
Sì, sono andata lì e ho letto, e quindi la versione integrale è quella che...
Adesso raccontaci quali sono le differenze, perché siamo un po', è una domanda, insomma, entriamo un po' nello specifico.
No, che
dai.
Poi alla fine è una cosa ridicola, ritengo, perché quello che hanno tagliato sono le scene d'amore, che poi, detto chiaramente, non sono esplicite in Cassola, si fa capire, però le hanno tagliate, quindi non hanno cioè non c'erano le scene d'amore
per i bambini.
Però alla fine io penso che invece, se ai ragazzini si facesse leggere di più, forse gli si aiuterebbe anche ad avere un'educazione sentimentale che manca.
Beh sì, su questo è assolutamente vero, e sarebbe assolutamente necessario da questo punto di vista. Ecco, il tuo rapporto con la lettura, ce lo hai accennato prima, leggi tantissimo, che cosa significa per te e come si arriva ad avere una passione così forte per il libro? Perché è un allenamento anche questo, no?
Guarda, io penso che la lettura mi abbia salvato in tanti momenti bui della vita e poi mi abbia un po' insegnato anche a vivere. Cioè, è diventato un bisogno. Io se non leggo sto male, quindi io devo leggere tutti i giorni. Ogni momento libero è buono per leggere, al di là del lavoro. Quindi è diventata una passione, proprio un'esigenza, che poi è diventata anche una passione, una specie di secondo lavoro. Così nel tempo, però è stata una cosa naturale leggere.
Ecco, tu fai anche il Festival di San Gavino, e come risponde la tua comunità al festival? Cioè, sei riuscita a farli appassionare alla lettura?
Sì, assolutamente sì. Il festival ormai sta arrivando alla quarta edizione. È stata una sfida che è stata ben accolta dalla comunità sin dal primo anno, c'è stata una grande partecipazione, tant'è che il festival in soli 3 anni è cresciuto talmente tanto che abbiamo deciso un po' di fare delle modifiche, ma questo è una sorpresa che diremmo più avanti.
Assolutamente. Hai un'edizione un po' âgée,
sì,
no? del libro. È quella originaria dei tuoi genitori o nel frattempo sei riuscita a recuperare, che so io, una prima edizione? Non so.
Questa è la Genesi... terza in mio possesso. Cioè la prima, che è quella dei miei genitori, ma che ho evitato di portare perché veramente cade a pezzi, perché è quella che leggo sempre. Poi adesso che ho sviluppato questa passione per andare a cercare i libri vecchi nei mercatini, questa l'ho presa a Roma ed è una seconda edizione.
Ok, senti, però due parole su Cassola, io a questo punto te le chiederei, perché non è certamente, è un nome conosciuto ma non esattamente, voglio dire, non è Manzoni per i più, ecco, quindi chi è questo autore e perché ha scritto questa storia?
Allora, tra l'altro con questa storia lui ha vinto il premio Strega.
Ecco.
È una storia, lui è uno scrittore che ha scritto molto, soprattutto sui partigiani, ma non dal punto di vista patriottico, ma anche luce e ombre dei partigiani, e ha scritto parecchio, io ormai ce li ho tutti i suoi libri, ed è un autore secondo me poco conosciuto, ma che dovrebbero conoscere di più, al di là della ragazza di Buba, mm-hmm, che lui poi ha scritto tantissimo, ha scritto anche l'ultimo suo libro, il seguito della ragazza di Bube.
Lo inquadriamo anche da un punto di vista temporale?
Allora, parliamo dal 56 fino all'82 ha scritto.
Ok.
Così. Questo libro è del 65.
Sei un'enciclopedia da questo punto di vista. Conosce tutto. Conosce
tra l'altro, non ero neanche preparata, quindi speriamo di non aver fatto errori, che mi fai queste domande specifiche.
Francesca, dai, te la stai cavando benissimo. Senti, io andrei a questo punto a prendere l'incipit del libro, così hai il tempo di mettere gli occhiali e ci fai ascoltare l'esordio di questo libro che è diventato il libro della tua vita.
Mara sbadigliò. Era una bella noia essere costretta a stare in casa per colpa del fratello. Le venne in mente che avrebbe potuto lo stesso andarsene fuori. Vinicio si sarebbe messo a strillare e poi la sera lo avrebbe raccontato alla madre. Ma lei avrebbe potuto sempre dire che non era vero. E dopo gliel'avrebbe anche date a Vinicio.
E questo era La ragazza di Bube di Carlo Cassola, letto da Francesca Spano. Grazie Francesca.
Grazie a te.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.